riassumiamo, nell'incontro umano c'è l'incontro di due triplici mondi infiniti, di due mondi karmici, e ogni mondo, ognuno dei due mondi karmici ha un mistero di corporeità in chiave maggiormente di robustezza o di debolezza, riassumendo naturalmente cose molto complesse, un mistero di interiorità animica in chiave di somme, di una somma infinita ma ben personale, ben individuale, di simpatie e di antipatie, e una realtà spirituale individualissima, anch'essa complessissima, di accadimenti, di eventi, di avvenimenti, di esperienze alle quali lo spirito individuale, l'io superiore di questo essere umano si espone per conseguire gradini evolutivi sempre ulteriori. Ascoltare l'altro nell'incontro significa ascoltare il suo triplice mondo, interiorizzare il mistero triplice della sua corporeità con le sue conseguenze infinite, il mistero della sua interiorità animica con tutti i presupposti di reazione che non si possono cambiare nel loro carattere fondamentale, si cambiano unicamente di vita in vita, ci si può lavorare naturalmente, ma uno che è fondamentalmente malinconico non diverrà da oggi al domani un sanguinico. E poi ascoltare la realtà primigenia, creatrice del suo spirito, come architetto, come forgiatore di tutte le esperienze. Ed è questo spirito suo che ha calamitato me, perché nella serie degli eventi, forse uno degli eventi più importanti della sua vita è l'incontro con me e tutte le esperienze che si è riproposto di fare grazie all'incontro col mio triplice mondo. Se negli incontri umani sorge questa attenzione della mente e del cuore, questo ascoltare profondo del mondo triplice sia dell'uno sia dell'altro, possiamo immaginare quale bellezza, quindi non soltanto la verità degli incontri, ma quale bellezza e quale bontà gli incontri umani assumono, diventano, l'incontro diventa la scienza di ogni scienza, diventa l'arte di tutte le arti e diventa la religione di tutte le religioni, il compimento, la consumazione, il perfezionamento di tutto il cammino religioso di tutte le religioni, perché il compimento di ogni religione è il desiderio dell'io superiore di inginocchiarsi, se volete, di fronte al mistero divino dell'io spirituale dell'altro, come compito evolutivo complessivo dell'umanità. Questo tipo di incontro lo comprendiamo sul riscontro del modo in cui incontriamo gli altri esseri. Proviamo questo riscontro, questo confronto. Come incontriamo l'animale, come incontriamo la pianta, come incontriamo la pietra. Vedete subito che anche in italiano non ci viene il fatto di dire incontro. Io non incontro un animale, non incontro una pianta, non incontro una pietra. Vedete che la parola incontro noi la riserviamo unicamente per l'incontro umano. E con questo vogliamo dire l'incontro umano non è paragonabile col mio modo di pormi di fronte all'animale, di fronte alla pianta, di fronte al minerale. Gli altri esseri della natura li incontro diversamente perché non mi portano incontro l'uguale a me. Soltanto nell'incontro con l'essere umano incontro l'uguale a me, il mio pari. Ecco perché questo tipo di incontro è la somma delle provocazioni, delle sfide evolutive. L'io umano dell'altro mi porta umanamente incontro, quindi a mio livello, a mia stessa immagine, i suoi propri pensieri, il mondo dei suoi pensieri, che l'animale non ha, il mondo dei suoi sentimenti, che l'animale non ha, il mondo delle sue volizioni che l'animale non ha e il mondo delle sue azioni che l'animale non ha. Adesso voi direte, ma l'animale ha sentimenti, l'animale ha azioni, l'animale ha volizioni, e io vi dico no, l'animale non ha né sentimenti, né volizioni, né azioni. sentimento umano significa che il sentimento è accompagnato dalla consapevolezza, altrimenti non è sentimento umano. Invece il sentire dell'animale non è accompagnato dalla consapevolezza. Quindi è una grande confusione di pensiero parlare di sentimento anche per l'animale. L'animale, non potendo avere coscienza, non potendo sentire il proprio sentimento, l'animale sente, punto e basta. L'uomo sente il suo sentimento. Notate la differenza? Tra sentire qualcosa, l'animale sente dolore, ma non sente il suo sentire dolore. L'uomo sente dolore e sente il suo sentire dolore, cioè lo sa di sentire dolore. Questa è una differenza abissale. Ciò non significa che siamo autorizzati a infliggere dolore agli animali, no, proprio perché non hanno la capacità di rendersene consapevoli, quindi di reagire, dobbiamo stare molto più attenti. L'essere umano ha la capacità di reagire perché si rende conto del suo dolore. Con l'animale dobbiamo stare ancora più attenti perché l'animale non ha la capacità di sentire il suo sentimento. E lì possiamo addossarci un karma molto più pesante infliggendo sofferenza all'animale, di fronte alla quale l'animale non ha nessuna capacità di prendere posizione. Quindi la responsabilità morale ricade tutta su di noi. Quando io infliggo dolore sull'altro essere umano, la responsabilità morale è condivisa karmicamente, perché lui è capace di gestire il suo dolore in chiave di coscienza. L'animale non è capace di gestire in chiave di coscienza il suo dolore, e quindi noi, in quanto esseri umani, dobbiamo assumerci la totale responsabilità di fronte al dolore e alla sofferenza degli animali. Quindi soltanto l'io umano mi porta karmicamente incontro un mondo di pensieri suoi, di sentimenti da lui sentiti, di volizioni da lui volute e di azioni da lui compiute. L'animale non agisce. La parola italiana agire, se io non sono adesso abbandonato del tutto dal genio della lingua italiana, che potrebbe anche darsi, ma per quanto mi ricordo, agire lo riserviamo al campo umano. Il gatto che combina qualcosa, o il cane che combina qualcosa, non diciamo che sta agendo, non è un agire. L'agens nell'animale chi è? È la specie. Steiner chiama la specie l'anima di gruppo, è un essere spirituale che agisce attraverso ogni cane, ogni gatto. Invece l'individuo umano accoglie la specie dentro di sé, l'individuo umano individualizza la specie. Aristotele e Tommaso dicevano questo mistero dell'essere umano in questo modo: ogni essere umano è una specie a sé, il mio io superiore è una specie dell'essere umano, il tuo io superiore è un'altra specie dell'essere umano, il tuo io superiore compie le sue azioni, io compio le mie azioni, l'io dei gatti, tutti i gatti, compie le sue azioni, ma dell'io di tutti i gatti attraverso tutti i gatti, ma nessun gatto è in grado di recepire, di succhiare totalmente dentro di sé l'io, la specie del gatto, la legge di comportamento del gatto. Quindi la legge di comportamento del gatto resta sovrasensibile, non si incline di corporeità e si esprime esteriormente attraverso tutti i gatti. Invece ogni specie umana, che è l'io, entra dentro alla corporeità e si esprime direttamente dentro alla corporeità. In altre parole, nell'incontro umano ho davanti a me un io individualizzato, del tutto incarnato. L'io del gatto non è incarnato, l'io umano è incarnato. Potremmo anche dire la differenza fondamentale tra l'incontro, tra virgolette l'incontro adesso, con una pianta e l'incontro con l'essere umano, è che nell'incontro con la pianta, nel rapporto con la pianta, io non voglio diventare la pianta. Nell'incontro umano c'è il desiderio di entrare dentro all'altro, di trasformarsi in chiave umana, cercando di vedere le cose dal punto di vista dell'altro. Come ascoltare l'altro significa chiedersi come vivrei io l'esistenza se avessi la sua corporeità, come vivrei io l'esistenza se avessi la sua somma di simpatie, antipatie animiche, come vivrei io l'esistenza se avessi la sua serie di avvenimenti spirituali, la sua serie di esperienze. questo desiderio di diventare l'altro, perché l'altro è la mia immagine in quanto essere umano, sapendo che diventando l'altro io non mi perdo, ma mi vario, in altre parole mi confermo proprio nel... è un tema che si conferma nelle sue variazioni. Questo non è possibile con la pianta, perché la pianta, se volete l'io della pianta, l'anima di gruppo della pianta, la specie, quella che Goethe chiamava la pianta primigenia, sarebbe molto triste se io diventassi pianta, perché per diventare pianta dovrei abdicare all'elemento specifico umano. Invece la pianta mi viene incontro al desiderio opposto. Non desidera da me che io diventi pianta, ma vorrebbe lei diventare umana. Quindi l'incontro con gli animali, l'incontro con le piante, l'incontro con le pietre e l'incontro con creature che aspirano a diventare umani, all'umanità. Non sia mai che noi decadiamo e gli facciamo perdere proprio l'esperienza di ciò che vogliono diventare. Invece è tutto diverso quando incontro e quando ascolto l'essere umano. Lì non c'è un parlo come l'Università di Berlino, lì siamo. Nell'uguaglianza, nell'elemento dell'uguaglianza, nell'umano io non mi perdo mai. C'è soltanto una possibilità infinita di variare il mio essere. Voglio diventare, perlomeno nella mia immaginativa, come lui. Voglio mettermi nei suoi panni, perché questo mettermi nei suoi panni significa mettermi nel suo karma, e questo mettermi nel suo karma è una variazione, un arricchimento del mio stesso essere, è una conferma della mia umanità. Diventando pianta, perdo la mia umanità, diventando l'altro, nella misura del possibile naturalmente, confermo la mia umanità. L'ascoltare l'altro nell'incontro può essere il primo esercizio. Dicevo ieri che il quesito del karma e della reincarnazione va affrontato nel modo più libero, che lasci libero, in chiave di ipotesi di pensiero, di lavoro, ipotesi di lavoro di pensiero, in chiave di sperimentazione volitiva, per vedere cosa salta fuori per il pensiero, cosa salta fuori in chiave di trasformazione interiore. Uno dei primi grandi esercizi, sia del pensiero, di lavoro di pensiero, sia di sperimentazione, di autotrasformazione, è l'ascolto dell'altro. Mi propongo di ascoltare l'essere dell'altro come primo esercizio karmico che faccio. In altre parole, mi propongo di ascoltare e di percepire sempre più consapevolmente ciò che l'altro è divenuto dentro di me. Ecco l'ascolto karmico in chiave karmica è proprio in questo. Non vedo più soltanto l'altro fuori di me e me fuori dell'altro, c'è adesso la consapevolezza di, se volete, di un'aura spirituale realissima, fatta di realtà animiche e spirituali, che ci avvolge, un insieme realissimo di forze karmiche, con l'intento di ascoltarle, di rendersene conto, di percepirle. Non di volerle subito gestire, non portando, imponendo a questo mistero del karma le proprie brame del Dio inferiore, partendo in quarta pensando di sapere subito che cosa qui deve avvenire, ma questo intento di creare una calma interiore che sia il presupposto dell'ascolto, della percezione reale. Chi sei tu dentro di me? Chi sono io divenuto dentro di te? Questo ascolto può rivolgersi a ciò che dicevo ieri sera. Ascoltando la natura dell'incontro, mi chiedo: questo essere umano mi lascia piuttosto indifferente, per cui mi oriento, reagisco maggiormente alla sua esteriorità, parlo di lui, se poi incontro un'altra persona gli racconto per filo e per segno come era vestito, cosa mi ha detto, dove siamo andati, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure sto ascoltando un incontro che mi afferra dal di dentro. sto vivendo un incontro dove io noto l'essenziale di questo incontro sono le simpatie e le antipatie che sorgono dentro di me. Non mi importa quasi nulla la sua apparenza esterna. Pensate, cari amici, ci sono veramente degli incontri, e sono tanti, dove, per esempio, il fatto che l'altro sia bello o brutto fisicamente non significa assolutamente nulla. In chiave di materialismo siamo poco disposti a concederlo, ma è vero, viene vissuto così. Ci sono tanti incontri, diventano sempre più numerosi, dove decisivo per ciò che viene vissuto non è assolutamente il fatto che l'altro sia bello o brutto, sia come maschio sia come femmina. Vale per tutti e due i campi. Quindi ascoltare la realtà oggettiva dell'incontro significa guardare se in effetti l'essenza di questo incontro è ciò che sorge dentro di me in chiave di simpatia o di antipatia, che non si può giustificare dalla realtà esterna dell'altro. Una donna sente una simpatia fortissima verso l'altro, arriva un amico e dice: ma come, ma è così brutto? La bruttezza non ha nulla a che fare con questa simpatia. Questa simpatia sorge irresistibile in base a ciò che queste due persone sono state e sono nelle forze karmiche l'una per l'altra in base a secoli e a millenni del passato. Dietro a queste forze di simpatia e di antipatia ci sono forse 5-10 vite passate insieme in un modo intensissimo. Il materialismo ci ha portato naturalmente a ignorare ogni realtà spirituale. Quindi la riflessione sul karma e sulla reincarnazione è proprio uno degli esercizi fondamentali di superamento del materialismo. Nell'incontro tra due persone, per dirla in un modo molto semplice, nell'incontro tra due persone c'è ben più che non l'incontro tra due corpi. La povertà spirituale dell'uomo d'oggi è quella di pensare in fondo che nell'incontro tra due persone si incontrano due pezzi di materia. È abissale questa povertà umana, perché in questo modo si ignora tutto praticamente, perché i due pezzi di materia sono la cosa più secondaria che ci sia. Cosa sarà fra 100 anni di questi due pezzi di materia? Nulla, non rimane più nulla. Quindi è chiaro che i due pezzi di materia sono rilevanti non in quanto materia, sono rilevanti in quanto forze plasmanti. La fisionomia dell'altro non è la materia dell'altro. La materia, ognuno di noi l'ha presa dal materiale che c'è a disposizione. La materia che c'è in questa sala è la materia uguale per tutti. Quindi la realtà delle persone che sono qui non è la materia, perché la materia è passibile di ogni conformazione. La realtà che c'è qui in questa sala sono le forze sovrasensibili di plasmazione, di formazione della materia, per cui la materia che extraumanamente è uguale per tutti, in questa sala la materia ha acquistato delle forme diverse in ognuno. Ma chi ha formato la materia in modo diverso in ognuno? Non la materia? La materia è passività assoluta, diceva già un Aristotele e un Tommaso. Quindi la realtà karmica che c'è in questa sala sono le forze sovrasensibili di plasmazione della materia, e quelle restano anche dopo la morte, anche dopo che la materia, un sostrato materiale viene scartato, per ricostruire la materia di nuovo in chiave di evoluzione dell'io. In fondo il pensiero fondamentale delle ripetute vite terrene è questo: la materia, il fatto di intridere di materia le nostre forze plasmanti, ci induce a far entrare nel nostro essere un elemento enorme di refrattarietà, Trägheit, di inerzia. La materia è il principio di inerzia, di determinismo, è il principio opposto alla creatività assoluta. Ora, attraverso la materia entrano dentro a noi tutti i meccanismi deterministici di pesantezza della natura, in modo da avere una interazione continua tra il dato di libertà dello spirito e il dato di inerzia, di determinismo della materia. Proprio questo è il karma, l'interazione infinita tra la creatività assoluta dello spirito e la forgiabilità, la passività quindi anche l'essere passibile di ogni formazione da parte della materia. Ora, riflettiamoci un po', se l'esistenza umana è l'interazione assoluta tra questi due principi evolutivi della creatività infinita dello spirito e della limitatezza, della pesantezza, del determinismo della materia, la legge dell'esistenza è che deve sorgere una discrepanza sempre più enorme tra l'evoluzione infinita e inarrestabile del nostro spirito, anche se non ce ne rendiamo conto, perché a 30 anni capiamo ben più cose che non a 20, anche senza tanto sforzarci, e a 40 anni un po' di più che non a 30. Potrebbe essere ancora molto di più l'evoluzione dello spirito, ma comunque c'è. Noi la sottovalutiamo perché non ce ne rendiamo conto. Lo spirito è fatto apposta per fare passi enormi di conoscenza, di cammino, di creazione. La materia rimane nei suoi tratti fondamentali costante. Se io ho una corporeità maschile, non è che la posso cambiare in una femminile. Se ho una corporeità di 50 anni, non è che posso far finta di avere 20 anni, come piacerebbe a tante donne. Ah, non è vero che stavate dormendo? Volevo essere sicuro. Quindi la corporeità ha il carattere di costanza. Io non è che posso variare infinitamente nella corporeità. Ora, la legge dell'esistenza, riassumo in breve, altrimenti le cose si potrebbero troppo in là, è che deve sorge una discrepanza sempre più grande tra i passi giganteschi che lo spirito fa e può fare e il frate asino, la carcassa, che in fondo diventa sempre meno vivace, sempre meno, perché uno dei principi evolutivi della materia è il logorio, viene logorata proprio facendosi da sostrato dello spirito umano. Lo spirito umano, agendo dentro alla materia, logora la materia. E più ci agisce, più se ne serve, più la strapazza, più la logora. Ecco perché, per esempio, l'essere cristico, che è l'espressione massima e assommante di tutte le creatività dello spirito, ha potuto abitare in una corporeità umana unicamente per 3 anni. E in 3 anni l'ha disfatta totalmente. Cosa vuol dire? Che sorge una discrepanza sempre più grande tra il mio spirito e la mia corporeità nel corso della vita. Significa che se l'evoluzione umana è stata architettata da una divinità, supponiamo che ci siano questi esseri divini, per quanto mi riguarda ci sono, ma siamo in chiave di ipotesi di lavoro, supponiamo che il carattere fondamentale di questi esseri divini sia la bontà, l'amore, perché ci rendiamo conto che l'amore è la cosa più bella che ci sia, è la cosa più divina che ci sia. Che cosa c'è di più amante, di più bello, di più vero, di più umano? Che la possibilità, visto che questa carcassa, ormai proprio ho spremuto fuori da lei tutto quello che riuscivo per evolvermi nel mio spirito, perché la divinità deve essere così tirchia da darmene una sola. La reincarnazione è la somma infinita della grazia divina che ci dà la possibilità, quando la discrepanza tra lo spirito e il corpo raggiunge un massimo di tollerabilità, quando non diventa più tollerabile la discrepanza, questa non tollerabilità noi la chiamiamo morte. Ma la morte è la grazia suprema delle gerarchie divine, perché per poter far questo naturalmente ci vogliono architettazioni dell'evoluzione a livelli ben più alti che non quelli umani, ci viene data la possibilità di lasciare da parte questo pezzo di materia non più tollerabile, perché la discrepanza non è più tollerabile. E il positivo dov'è? È che abbiamo la possibilità di ricostruirne un altro. Non è una grazia più grande, più divina, più bella quella di poter fare 2 volte, 3 volte, 4 volte questa bellissima esperienza della vita umana? Ho raccontato diverse volte ciò che mi è successo in Sudafrica, dove una volta sono entrato nella lezione di filosofia, teologia, e un negro ha posto la domanda: cosa pensi tu della reincarnazione? Io ho detto, beh, ho aspettato finalmente una domanda interessante. E ho proposto ho detto non vi faccio una lezione sulla reincarnazione, non servirebbe nulla. Facciamo un teatrino facciamo Giuda che è appena morto. E fu fatto, non vi descrivo troppo a lungo. Si offrì un negro per fare il Giuda, c'era il Padre Eterno, c'era il Cristo, c'era la Madonna che intercedeva per il Giuda. Naturalmente questi che si preparavano al sacerdozio cattolico sapevano che è uno dei dogmi cattolici più importanti, negli ultimi tempi messo sempre più in discussione, che se non c'è Giuda nell'inferno, deve essere abbastanza vuoto l'inferno. Quindi il problemino era, secondo il dogma cattolico Giuda deve andare all'inferno, però vediamo un pochino come se la difende, come si difende Giuda. Una delle argomentazioni, argomentava col Padre Eterno, prima gli diceva non è vero che ha tradito il tuo figlio, lo dicono gli esseri umani, ma tu dovresti sapere che non è vero. Ma poi dice, vabbè, supponiamo che io sono stato un farabutto, mi sono ucciso, suicidio, eccetera, deicidio perché ho ucciso tuo figlio, tu mi dici che era Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Dice, adesso mi rendo conto, supponiamo che ho fatto, che è stato bruttissimo, che ho proprio rovinato tutta la mia vita, adesso me ne rendo conto per la prima volta. Questo non è Giuda che va all'inferno, eh? A questo punto Giuda disse, ma tu Padre Eterno, che secondo la nostra teologia dovresti essere un mistero di bontà, di amore, mi hai dato una possibilità una volta di vivere sulla terra, di fare le mie esperienze, di fare i miei sbagli, supponiamo che ho sbagliato tutto, perché non mi dai neanche almeno una seconda possibilità? Dov'è la tua elogiata bontà? Mi hanno sempre detto che Dio è un mistero di amore e sei così tirchio che non mi dai neanche una seconda possibilità. C'era un silenzio nella sala che per fortuna non ho dovuto aggiungere neanche una parola. Il cristianesimo si trova a una soglia grande della sua evoluzione, o il cristianesimo affronta con apertura di cuore il quesito delle ripetute vite terrene, oppure il cristianesimo andrà perduto nell'umanità. Perché il cristianesimo della prima fase, che era una frase di infanzia, bella, però va portata oltre. Questo cristianesimo non basta più. E se questo non fosse vero non avremmo qui tante persone in questa sala, questa mattina. Lo sapete benissimo che sempre più persone hanno questo sentimento interiore che... diciamo, i pensieri fondamentali che hanno accompagnato l'umanità per 2000 anni ora vanno approfonditi, vanno affrontati in chiave di domande del tutto nuove. Ripeto, l'affermazione fondamentale, la reincarnazione in questa prospettiva sarebbe una possibilità molto più bella di vivere la grazia, perché la possibilità di reincarnarmi non è una cosa che faccio io, nessuno di noi al suo gradino evolutivo e sarebbe capace di imbastire una nascita, un ricostruire la corporeità. Quello che noi facciamo dentro alla corporeità in una giornata normale, molto di questo lo possiamo attribuire alla nostra libertà, meno di quanto pensiamo, perché avviene tantissimo senza la nostra libertà. Pensate al tempo che fa, per esempio, chi di noi è incaricato del tempo che fa? Quindi la grazia divina, la conduzione divina ha tantissime cose da fare, e più l'essere umano diventa libero, più ha da fare, perché deve rimettere a posto le cose che noi, essendo agli inizi della libertà, facciamo male. Così come due genitori hanno più da fare quando i figli cominciano a essere liberi nella pubertà e avevano meno da fare 10 anni prima, dove non c'erano i pasticci della libertà. Quindi in una fase dei pasticci della libertà la grazia ha molto di più da fare, perché deve rimettere a posto i pasticci. Quindi è un errore di pensiero, e questo va sempre ripetuto, quello di coloro che dicono, ma allora questo sottolineare la libertà, la responsabilità umana, significa proscrivere, significa diminuire l'importanza della grazia divina. No, non è vero, l'opposto è vero. Più emerge la libertà umana e più gli esseri divini hanno da fare in chiave di grazia. E una delle grazie, una somma infinita di grazia, è la possibilità amante che viene data ad ogni essere umano, dopo che ha scartato una corporeità diventata troppo vecchia, troppo aggrinzita, di costruirsene una nuova. Avete qualcosa in contrario? Pensateci bene, se avete qualcosa in contrario. Ascoltare con i sensi, ascoltare con la mente, ascoltare con il cuore. Ascoltare con i sensi è la capacità di percepire, ascoltare con la mente è la capacità di capire l'altro, con i sensi percepisco l'altro, con la mente capisco l'altro, ascoltare con il cuore significa amare l'altro. Quando nell'incontro ci si percepisce a vicenda, grazie all'attenzione, quando nell'incontro ci si capisce a vicenda e quando nell'incontro ci si ama a vicenda, l'incontro diventa sempre più consapevole dei misteri del karma, perché il karma è proprio anche la pregnanza di ciò che questi due esseri incontrando si sono riproposti di divenire grazie al rapporto. Quindi la densità dell'incontro karmico sta più ancora nel futuro che non nel passato, perché tutto il passato è il presupposto per ciò che questi due esseri umani incontrandosi si ripropongono di diventare grazie alla fecondazione reciproca. Quindi ascoltare l'altro significa ascoltare il modo in cui sta avvenendo nell'incontro una fecondazione reciproca in chiave di evolutiva successiva, tutta positiva.